www.redigio.it e la storia continua. La mobilità era tutto. Di un popolo in giro per l'Europa senza posa come i Celti, è difficile davvero affermare che fosse attaccato alla terra. La gente contadina si strappa solo a fatica dal suolo e non si tira dietro le mandrie ben nutrite, se proprio non vi è costretta, e per i sentieri polverosi dei nomadi che Dio sa a quali aree di pascoli possono condurre. Essa ama le cose familiari, come il succedersi regolare di seminagione e raccolto. È abituata a fare piani a lungo termine, a pensare per generazioni. Tutto ciò presuppone grandezze calcolabili, condizioni di vita familiari, un mondo circoscritto da orizzonti ben noti. Gli avventurieri devono essere fatti di tutta un'altra stoffa. Chi è pronto in situazioni critiche a seguire una voce sui paradisi al di là delle colline o a fondare, magari spinto dalla necessità, dalla sua intera esistenza su una vaga speranza, ha sangue di vagabondo nelle vene e un tratto nomade nel carattere. Inoltre è avvezzo a considerare il possesso come qualcosa che si possa rendere facilmente mobile. Ciò fa di lui uno speculatore che trasporta il capitale laddove gli frutta ai massimi guadagni. I Celti di tanto in tanto sembrano aver pensato in questi termini. Il primo, Brenno, cercò a Roma le ricchezze che non si lasciavano ricavare dai campi di casa sua. Fu una contesa intestina, se ha ragione Strabone, a mettere in marcia i tettosagi e anche dei guerrieri del secondo Brenno non si può immaginare che amassero sedere al tramonto davanti alle loro capanne. Però la passione del vagabondare è una cosa, la capacità di soddisfarla un'altra. Il mettere in marcia migliaia di esseri umani richiede capacità organizzative e mezzi tecnici. Intanto sono indispensabili dei veicoli stabili, bestie da soma, tende, scorte mobili, pastori in grado di tenere insieme grandi greggi e guidatori di carri o cavalieri in grado di assicurare come esploratori la marcia giornaliera. E tutta la gente del convoglio deve essere capace di affrontare questa vita da zingari. Poiché tale fu manifestamente il caso dei Celti, è giunto il sospetto che essi fossero, almeno in uno primo stadio del loro sviluppo, appunto dei nomadi, che solo in seguito trovarono una certa stabilità di dimora in zone loro gradite. Neppure in queste zone, però, sembra riuscissero a diventare veramente stanziali. Polibio, al pari di Posidonio e successori, informa che le loro capanne erano poco più di alloggiamenti provvisori e che essi si sforzarono sempre di trasformare il patrimonio in beni mobili e non in immobili. Un altro punto parla a favore di tale ipotesi. Essi erano cavalieri e aurighi eccellenti. La loro cavalleria fece sempre più paura ai romani della fanteria. Parte importante della tattica celtica era l'attacco, accompagnato da grida, di lanciere a cavallo e la celerità di ripiegamento. Al loro caloroso temperamento corrispondeva una predilezione per l'estrema mobilità, attacchi rapidi, rapide vittorie, azione pronta, bottino scarso. I popoli cavalieri hanno sempre pensato e agito così. Se cerchiamo quindi, a partire da tali considerazioni, un punto dal quale far cominciare la storia dei Celti, bisogna risalire ai tempi in cui il cavallo cominciò ad avere una parte importante per l'uomo. Per l'esattezza, si dovrebbe risalire al primo cacciatore che catturò il primo tarpan. Equus caballus mielinii, progenitore della maggior parte delle razze equine odierne, e invece di ucciderlo lo addomesticò. Più tardi, una volta riuscita la domesticatura, per gran parte dell'umanità il mondo cominciò a cambiare notevolmente. Gli uni scopersero che, con la forza del cavallo applicata a carri leggeri, si poteva girare la terra non solo più velocemente, ma anche con maggior piacere che non con i pesanti carri da buoi. Gli altri constatarono che la vita era diventata più pericolosa. Si veniva infatti assaliti e depredati da orde che, appena spuntate, erano già belle sparite, lasciandosi dietro solo rovine fumanti e pascoli vuoti. I possessori di cavalli cominciarono a sentirsi padroni dello spazio, a vedere le distanze rimpicciolite, e presero ad amare la velocità e a considerare la lontananza come una sfida. Conformemente mutò anche la loro mentalità. Le loro sedi divennero punti di partenza per sempre nuove scorrerie che in pochi giorni potevano far guadagnare di più del faticoso lavoro di interi anni. E quando finalmente fu chiaro anche che questo facile guadagno poteva diventare a lungo termine, sottomettendo per sempre gli aggrediti, iniziò la storia dei grandi eserciti e dei grandi potenti. Si formarono così caste guerriere che pretesero la dignità aristocratica e si svilupparono modi di comportamento che, nella loro forma più raffinata, noi chiamiamo cavallereschi. Comunque, il primo profitto ottenuto ebbe certo origine da un'aggressione. Ancora i greci micenei conoscevano soltanto affari nei quali si scambiavano finché venivano condotti pacificamente, beni di pari valore. Ma per ottenere un guadagno facevano la guerra. Di ciò, sicuramente, più tardi, Galli non sapevano più nulla. Ormai essi erano buoni commercianti nel senso convenzionale. Ciò nonostante, continuarono a mantenere una certa mentalità cavalleresca. Battaglie, smargiassate, bevute, vita facile e rapida. La partita persa oggi può essere vinta domani, ma nel frattempo girano i boccali e l'idromele cola dai baffi. Il mondo è enormemente grande. Da qualche parte aspetta tutti la fortuna o la fossa. Unni, panduri, ussari, cowboy e celti, appunto. Tutta gente simile sotto questo riguardo. Il cavallo li aveva fatti ciò che erano. Intanto, verso il 3000 avanti Cristo, il cavallo avanza da preda di caccia ad animale sacrificale e domestico. Cercare in questo periodo gli antenati di Brenno, sarebbe esigere troppo dalle possibilità della ricerca storica. Ci si deve quindi accontentare di un'epoca posteriore. Ma quest'epoca, chi è in grado di scoprirla? Gli archeologi, forse?